basterebbe vedere i relatori che sono a tavola per capire insomma cosa c'è dietro questo titolo. Il presidente del Movimento Politico per l'Unità Minnetti in apertura ricordava Igino Giordani. A dire il vero, preparando diciamo qualche parola di introduzione a questo momento, anche a me è tornata in mente questa figura di politico, ecco, proprio visto anche l'ambiente in cui ci troviamo, che tanto ha avuto a che fare con la pace, ecco, pagando anche in prima persona la sua obiezione alla guerra. E mi piaceva ricordare due frasi tra le tante dei suoi numerosi scritti. In una diceva così: non basta il riarmo e neppure il disarmo per rimuovere il pericolo della guerra. Occorre rimuovere lo spirito di aggressione, sfruttamento ed egemonia dal quale la guerra viene. Occorre ricostruire una coscienza. Ecco, questo richiama la coscienza. E poi diceva ancora in un altro passaggio: come la peste serve ad appestare, la fame ad affamare, così la guerra serve ad ammazzare. Per giunta distrugge i mezzi della vita. È un'industria funeraria, una fabbrica di rovine. Quando si parla di pace e di guerra non servono i mezzi termini. Ecco. Giordani, come tutti noi in fondo che siamo qui, rifiutava quella che è talvolta una distinzione che si fa tra guerre giuste e guerre ingiuste, come se appunto ci fosse una possibile distinzione e quindi alcune siano condivisibili ed altre no. E poi anche condannava ogni giustificazione dell'uso della forza anche come strumento di pace, e invece individuava nel dialogo l'unica arma che proprio invece può garantire all'umanità un presente e un futuro di pacifica convivenza. E forse anche per questo suo impegno, oltre che per tanti altri motivi, di Giordani è in corso la causa di beatificazione. Nessun tema probabilmente come quello della pace è in grado di far convergere sullo stesso sentiero di un impegno comune persone, associazioni, movimenti, chiese, persone di diverse ispirazioni, laico-religiose che siano, cristiani di altre fedi. Forse appunto perché la pace è declinata nei suoi più vari nomi, che possono essere la giustizia, l'equità, la solidarietà, appunto dalla pace dipende veramente il destino dei singoli uomini e dei popoli, ecco, di ogni popolo. In fondo pace è una parola piccolissima, no? Quattro lettere. Però in effetti ha un orizzonte enorme e quindi necessita proprio dell'apporto di tanti piccoli e meno piccoli artigiani che la costruiscono giorno dopo giorno. E effettivamente questi artigiani non mancano di esistere, né anche di far sentire la loro voce. Alcuni magari sono persone semplici che la costruiscono proprio quotidianamente, come in un fiume carsico che però ad un certo punto emerge da sottotraccia. E poi appunto sappiamo anche di tante personalità politiche, religiose, che anche a più alti livelli si impegnano per la pace. Chiaramente tra questi artigiani forse sicuramente siamo anche noi, altrimenti non saremmo qui. Convinti come siamo che di fronte allo sterminio provocato appunto da tante guerre più o meno evidenti e più o meno conosciute, ma anche diciamo al di là delle guerre, di fronte alla morte a cui sono condannati tanti popoli che pagano il prezzo degli squilibri economici, sentiamo che non possiamo tacere, ecco, ma che dobbiamo agire, non possiamo rimanere fermi. E convenire oggi qui è una tappa di questo nostro impegno. Di per sé i convegni potrebbero diciamo risultare come qualcosa che finisce lì, ma se penso alle tante persone che sono qui presenti, che interverranno o anche se non intervengono ascoltano, mi viene da pensare che non si tratta, ecco, di un convegno che inizia stamattina e finisce stasera, ma è veramente la tappa di un percorso che va avanti da anni e che ha un futuro, ecco, che ha uno sviluppo. A volte i risultati di questo impegno si riscontrano, si vedono, si diceva prima di questa mozione appunto che è stata firmata dal Comune di Roma, no? Ecco, e questo è importante, sono segnali importanti, tutto l'impegno del Comune di Assisi, di tanti altri comuni. Ecco. A volte sembra che il nostro impegno, diciamo, non ottenga risultati, ci sentiamo quasi sconfitti in partenza. Mi piace ricordare qui appunto un'altra affermazione di Papa Francesco, che incontrando il corpo diplomatico lo scorso 7 gennaio diceva così, proprio per sottolineare l'urgenza di questo impegno contro le armi: non solo il mercato delle armi non sembra subire battute d'arresto, ma anzi vi è una sempre più diffusa tendenza ad armarsi, tanto da parte dei singoli che da parte degli stati. E poi si diceva anche preoccupato perché il disarmo nucleare, ampiamente auspicato e in parte perseguito nei decenni passati, sta ora lasciando il posto alla ricerca di nuove armi sempre più sofisticate e distruttive. Quindi sembrerebbe quasi che più che andare avanti si torni indietro. E anche considerando il rischio di una detonazione accidentale di tali armi per un errore di qualsiasi genere, è da condannare con fermezza la minaccia del loro uso, nonché il loro stesso possesso, proprio perché la loro esistenza è funzionale a una logica di paura che non riguarda solo le parti in conflitto, ma l'intero genere umano. Ecco, di questo clima di paura siamo tutti, ecco, da questo clima siamo tutti colpiti, ne facciamo tutte le spese. E infine, appunto, il Papa diceva: le armi di distruzione di massa, in particolare quelle atomiche, altro non generano che un ingannevole senso di sicurezza e non possono costituire la base della pacifica convivenza fra i membri della famiglia umana, che deve invece ispirarsi ad un'etica di solidarietà. Ecco, proprio al Magistero della Chiesa Cattolica, in questo caso, si rifà Don Bruno Bignami nel suo intervento. Don Bruno è stato nominato nel settembre scorso direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro della Conferenza Episcopale Italiana. Ricopre tanti ruoli, ma uno di questi ha a che fare con la Fondazione Don Primo Mazzolari, ecco, che guida dal 2010 ed è anche postulatore della causa di beatificazione di Don Mazzolari. E poi anche scrittore affermato, insomma scrive parecchio. Una nota riguardo all'ufficio da lui diretto, che diciamo, nel 92 ha assunto, diciamo, al suo interno gli ambiti dell'economia e della politica e poi anche quella della giustizia e pace e della custodia del creato. Ecco, Don Bruno, lei ieri sera mi diceva che ha titolato il suo intervento La folle corsa. Allora, dove ci sta portando questa corsa? E cosa possiamo fare, se possiamo fare qualcosa, perché questa corsa, anziché folle, diventi ragionevole? Chiedo ai relatori di stare nei 10 minuti nel loro intervento, ecco, magari se rimane tempo facciamo anche un dialogo.
Grazie, un saluto a tutti. Quello che dirò è anche frutto della condivisione con l'amico Don Giuliano, che è direttore dell'ufficio per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso. Parto da una citazione di Paolo VI. Dice: le armi, ancor prima che produrre vittime e rovine, generano cattivi sogni, alimentano sentimenti cattivi, creano incubi, diffidenze, propositi tristi, esigono enormi spese, arrestano progetti di solidarietà e di utile lavoro, falsano la psicologia dei popoli. Queste parole Paolo VI le ha dette ai membri dell'ONU il 4 ottobre 1965. Ne è passata di acqua sotto i ponti e siamo ancora qui a vedere come questi incubi abitano ancora il nostro mondo. Da queste semplici osservazioni si capisce perché la Chiesa pensa alla corsa agli armamenti come una struttura di peccato, cioè una scelta che ha molteplici conseguenze negative e distruttive sull'uomo e sulla società. Non ci sono alternative, disarmare i cuori e gli arsenali è una condizio sine qua non per la costruzione della pace. La Chiesa Cattolica ha maturato queste convinzioni nell'ambito del Concilio Vaticano II, osando riconoscere come l'investimento nelle armi rappresenti una delle piaghe più gravi dell'umanità, capace di danneggiare in modo intollerabile i poveri. Il problema, stando alla Costituzione Gaudium et Spes al numero 81, è che le cause di guerra, anziché venire eliminate da tale corsa, minacciano piuttosto di aggravarsi gradatamente. Infatti non solo si spendono enormi quantità di denaro per produrre armi sempre più sofisticate, ma si finisce per contagiare negativamente i rapporti tra i popoli. La produzione e il commercio di armi scatenano un circuito vizioso che alimenta i conflitti nel mondo e crea le premesse per l'insicurezza e l'instabilità democratica. Non c'è ragione né etica, né umana, né spirituale che possa giustificare questa folle corsa. Potremmo sintetizzare in 5 principali ragioni etiche il no all'investimento in armi. Si tratta di una corsa persa in partenza, fallimentare comunque vada. Prima ragione, è una corsa contro il tempo, a ritroso sull'orologio della storia. È come se gli errori del passato non insegnassero nulla e non si riuscisse a cogliere l'urgenza di un nuovo modello di sviluppo economico. Infatti la spesa energetica intorno alle guerre è enorme, sottratti i bisogni energetici civili. Il deficit ecologico non ha paragoni. Serve energia per produrre armamenti, per usarli nelle guerre e per la ricostruzione in seguito alle distruzioni belliche. La guerra è l'operazione antiecologica per eccellenza. Alcune stime riferiscono che dal 1940 a oggi oltre il 10% dell'energia utilizzata sulla Terra sia stata impiegata per la costruzione di armamenti, uno spreco energetico senza precedenti, fino a quando contiamo di potercelo permettere. Seconda, è una corsa senza fiato. Il respiro culturale e spirituale è sotto zero, perché le spese militari per armi sempre più distruttive sono una palese contraddizione del progetto di Dio creatore. L'investimento si sostiene su logiche di competizione e di inimicizia. Il commercio di armi è certamente il tradimento più consistente al senso della creazione come comunione. Si rafforza la convinzione che l'altro debba essere vissuto come un tendenziale concorrente, come un possibile nemico da cui guardarsi. La convivenza sociale è così viziata in partenza. La logica di competizione e di difesa che non tarda a legittimare il dominio. Il risultato è una società violenta nelle radici e nei frutti, anche se talvolta presentata in modo raffinato come subdola protezione della legalità. La giustizia viene piegata alla logica del più forte di turno. Terza ragione, è una corsa sotto sforzo, dove il peso dello sforzo è tutto a carico dei poveri. Già Eisenhower, presidente americano dopo una brillante carriera dello Stato Maggiore dell'Esercito, affermava nel 1953: ogni cannone che viene costruito, ogni nave da guerra che viene varata, ogni razzo che viene preparato rappresenta un urto a coloro che hanno fame, a coloro che hanno freddo e non hanno da coprirsi. Fine della citazione. Il costo economico è privazione verso le fasce più povere e deboli della popolazione mondiale. È sottrazione di risorse vitali se si vuole ragionare in coerenza con il principio cristiano della destinazione universale dei beni. Senza dimenticare la durissima posizione del Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 2269, che dice: quanti nei commerci usano pratiche usuraie e mercantili che provocano la fame e la morte dei loro fratelli in umanità, commettono indirettamente un omicidio che è loro imputabile. Parole che non lasciano spazio di interpretazione. Quarta ragione, è una corsa a ostacoli, perché si mette di traverso nella costruzione della democrazia. Alcune prospettive tecnologiche del presente, che fanno parlare di bombe intelligenti e di killer robot, mettono in discussione la credibilità della democrazia stessa. L'utilizzo delle nuove tecnologie di frontiera portano a stragi e uccisioni senza attribuzione di responsabilità. O meglio, si scarica la possibile responsabilità su tre soggetti: i programmatori che sviluppano gli algoritmi di azione dei robot, il comando militare che utilizza le tecnologie e i decisori politici. Tutto ciò rappresenta una pessima notizia per l'esercizio della democrazia, che allontana sempre più il sangue delle vittime dalle cravatte di chi ha responsabilità. Quinto, è infine una corsa insicura che non risolve il tema della violenza generata dalle disparità sociali. La sicurezza di un paese è inversamente proporzionale al moltiplicarsi delle armi disponibili. Eppure ci si illude del contrario. L'aumento delle spese militari viene percepito come una minaccia dalle altre nazioni che sono tentate a loro volta di aumentare gli investimenti. Ne scaturisce anche qui una logica perversa. Di fronte a questa situazione, la riflessione odierna può diventare per noi occasione di denuncia, di proposte, di nuove responsabilità condivise. Un modello positivo è quello, ad esempio, avanzato da Rondine, Cittadella della Pace, ci sono qui tre giovani rappresentanti, grazie alla campagna Leaders for Peace. Si chiede ai governi di sottrarre una cifra simbolica del proprio bilancio della difesa e indirizzarla alla formazione di altrettanti leader globali in grado di intervenire nei principali contesti di conflitto nel mondo per promuovere lo sviluppo di relazioni sociali e politiche pacificate. Il governo italiano si è impegnato firmando l'appello, una buona notizia tra le tante contraddizioni dei nostri giorni. Cito questo perché penso che bisogna anche operare attraverso metodi nuovi, provare a aprire strade innovative di sensibilità su questo tema. Concludo con una citazione di Papa Francesco che scrive nella Laudato Si al numero 57. Si richiede dalla politica una maggiore attenzione per prevenire e risolvere le cause che possono dare origine a nuovi conflitti. Ma il potere collegato con la finanza è quello che più resiste a tale sforzo e i disegni politici spesso non hanno ampiezza di vedute. Perché si vuole mantenere, si chiede Papa Francesco, oggi un potere che sarà ricordato per la sua incapacità di intervenire quando era urgente e necessario farlo? Ai posteri l'ardua sentenza. A noi rimane la semplice domanda: se le cose stanno così, a quando il fine corsa? Grazie.
Grazie Don Bruno. Allora abbiamo capito insomma alcuni elementi di questa corsa folle, corsa contro il tempo, corsa senza fiato, corsa sotto sforzo, corsa a ostacoli, corsa insicura. Ecco, ascoltandola mi veniva da pensare a quale tipo di corsa potevamo immaginare per invertire la rotta. Allora mi è venuta in mente la staffetta, dove chi vince la squadra, però ognuno deve fare la sua parte, no? Allora ecco, uno spunto che mi ha suscitato il suo intervento. Passiamo la parola adesso ad Antonella Visintin, è coordinatrice della commissione GLAM, Globalizzazione Ambiente, della Federazione delle Chiese Evangeliche, che sappiamo appunto è molto attiva anche su tanti temi che stiamo trattando. Oggi appunto condivide con noi il punto di vista delle chiese protestanti in Europa e nel mondo, e quindi insomma anche in Italia, anche nel nostro paese. È evidente che la giustizia economica e i temi ambientali hanno molto a che fare col tema della pace. Ecco, su questi aspetti non di rado l'organismo, appunto la Federazione delle Chiese Evangeliche, ha preso anche posizione in maniera aperta. Antonella, qual è la posta in gioco?
Buongiorno a tutti e a tutte. La posta è alta, lo sappiamo che siamo qui questa mattina, e come è stato appena detto, qua in, diciamo, questa mattina vuole essere una sinfonia in cui ciascuno porta il proprio strumento per arrivare a un obiettivo condiviso. Personalmente faccio parte di coloro che 50 anni fa dichiaravano di voler rigettare tutti i meccanismi di oppressione e di dominio in ogni ambito della vita. E come la generazione dei millennials di oggi, noi volevamo attraversare i confini, tutti, dentro e fuori di noi. Allora essere qui, come è stato anche appena detto, a riproporre a parlare di armi, di finanza, è anche per la mia generazione una specie di bilancio che lascio aperto. Come diciamo, quello che io adesso andrò a dire è il frutto del lavoro della commissione, della quale fa parte anche Marilena Laquaniti, che ringrazio personalmente per tutto il lavoro che ha fatto per organizzare insieme a tutti noi, insomma, questo convegno. Poi ci sono altre persone in sala, diciamo, della commissione, che saluto. La nostra commissione ha questo doppio tema, la giustizia economica e la giustizia climatica, e noi abbiamo come obiettivo quello di tenerle insieme. Quindi abbiamo, una delle ultime attività che abbiamo fatto è il dossier per il tempo del creato, che prepariamo tutti gli anni in osservanza di un mandato ricevuto dalla seconda assemblea ecumenica di Graz del 97. Il tema quest'anno era le armi rispetto alla devastazione ambientale, e il tema della devastazione ambientale non è così scontato rispetto alle guerre, e per noi quindi è stato importante in qualche maniera arrivare a questo convegno avendo alle spalle questa riflessione. È stata anche l'occasione per conoscere anche in altri paesi questa attenzione c'è. Quindi abbiamo celebrato il 6 novembre la giornata internazionale per la prevenzione dello sfruttamento dell'ambiente in tempo di guerra e le situazioni di conflitto armato, che è una giornata che è stata indetta dall'ONU nel 2001. Parto da qui perché l'ONU nel 48 aveva redatto la Dichiarazione dei diritti umani. 48 era 3 anni dopo la fine della guerra, della seconda guerra mondiale, e alla stesura della Dichiarazione dei diritti umani aveva contribuito anche uno dei direttori del Consiglio Ecumenico. E quindi per noi l'attenzione diciamo, a come l'ONU si muove su questi temi è importante, perché è un po', diciamo, considerato un po' un lontano cugino. E l'ONU nell'obiettivo 16 dell'agenda del 2030 per lo sviluppo sostenibile invita a promuovere società pacifiche e inclusive e a garantire a tutti l'accesso alla giustizia, a realizzare istituzioni effettive, responsabili e inclusive a tutti i livelli. L'ONU ha un approccio contraddittorio, noi lo sappiamo, ma è un attore che è importante tenere in considerazione. In ambito protestante noi ovviamente non possiamo non partire dal fatto che in questo momento, mentre noi ragioniamo su questo convegno, è in atto una guerra fra titani per il dominio del pianeta, per l'estrazione della ricchezza dai popoli e lo svuotamento delle sedi della rappresentanza democratica, che non trovano ostacoli perché complessivamente nessun paese vuole lasciare il tavolo da gioco, che ormai ha una sola regola, che è la regola capitalistica. E noi ci muoviamo dentro questa cornice e siamo dei lilliputiani, è stato citato prima Golia, io mi faccio riferimento a un altro modello della nostra infanzia, e tenacemente seminiamo dal basso, ma non soltanto dal basso, perché noi operiamo come chiese sui territori, e mentre diciamo le grandi agenzie delle nostre chiese operano fanno quella che si chiama la diplomazia ecclesiastica, sono a Bruxelles, sono a Strasburgo, sono a New York, sono tutto dove vogliamo, devono essere per agire invece a livello istituzionale, e questa è la forza delle chiese sostanzialmente. Allora, ricordo che il teologo Helmut Gollwitz nel 68, in un libro I ricchi cristiani e il povero Lazzaro, subito dopo una conferenza del Consiglio Ecumenico, diceva che il comandamento dell'amore per il prossimo impone di insistere sul rapporto tra fede e amore. E diceva: la giustificazione per fede senza le opere richiede le opere della fede e non una fede pigra. E diceva anche che le confessioni di fede che non producono qualche profonda trasformazione della società non sono altro che un passatempo privato e vengono perciò tollerate da molto tempo come cose irrilevanti e innocue. E quindi dobbiamo preoccuparci quando ci lasciano spazi senza, diciamo, interloquirci seriamente, perché vuol dire che forse anche noi non ci siamo presi abbastanza sul serio. E ancora, eravamo nel 68, quindi appunto 50 anni fa, diceva: senza colonialismo sarebbe impossibile spiegare l'ascesa dell'Europa, e l'emancipazione politica dei paesi ex coloniali non ha comportato la loro emancipazione economica. Questa storia divide le nazioni e genera odio. Cito, fatto proprio questa citazione che può sembrare datata, perché le guerre che noi abbiamo in atto in questo momento sono guerre che sostanzialmente in qualche maniera continuano a muoversi lungo le direttrici della storia coloniale di ciascun paese e dei propri interessi energetici, tra l'altro vanificando una politica europea comune che vogliamo essere di pace. I grandi organismi ecumenici, allarmati dall'ascesa del capitalismo neoliberista, hanno trattato in questi 30 anni il tema delle guerre all'interno del più generale attacco alla cultura dei diritti diffusi, alla cooperazione e alla ricerca di società inclusive. E quindi la denuncia, diciamo, di tutto questo ha prodotto vari documenti nel corso di questi anni, e tra questi documenti e queste attività voglio ricordare oggi quello che è stato chiamato Processus Confessionis, e che si è posto il tema di un'economia al servizio della vita, e ha denunciato e l'ha chiamato con un termine molto forte, ha usato il termine imperialismo, che è stato un termine che tra l'altro non è stato condiviso poi da tutto, diciamo, l'ecumene, ma è stato adottato in quella sede e anche in altri documenti successivi. Quindi ha denunciato l'imperialismo come conglomerato di poteri che mira al controllo di tutta la vita, quindi anche qua parole molto dure. E questo lavoro è stato, diciamo, continuato dal professor Ulrich Dukrow di Heidelberg, che è andato avanti appunto su questi, diciamo, su questo percorso. Ricordo ancora il decennio per superare la violenza. E nell'ambito di questo decennio del Consiglio Ecumenico 2001-2010 era stato dichiarato appunto argomentato anche teologicamente un no alla guerra, un no alla corsa agli armamenti. In ambito europeo la Conferenza delle Chiese Cristiane è molto presente rispetto al dialogo anche sul tema delle armi, e in un proprio documento, in occasione dell'ultima assemblea che è stata tenuta a Novi Sad l'anno scorso, ha dichiarato di volersi battere contro ulteriori ricerche e produzione di armi nucleari, che drenano risorse necessarie per servizi vitali, ha invitato a incoraggiare e sostenere le chiese e le organizzazioni cristiane nella lotta contro la crescente produzione e commercio di armi nei propri paesi del mondo e ha invitato a preoccuparsi per lo sviluppo di armi autonome che trasferiscono la responsabilità delle forze letali dagli umani alle macchine. Come dire che c'è un lavoro a vari livelli che procede e che sostanzialmente dobbiamo sviluppare insieme. Ricordo che è stato detto dal Presidente del Consiglio Ecumenico che per noi cristiani i diritti sono legati alla fede e tutti devono potervi accedere. Il Vangelo che noi proclamiamo ha una potenza di liberazione e l'amore che testimoniamo ci fa vedere l'immagine di Dio e la dignità di ogni vivente, ci dà la forza di scacciare la paura e l'avidità di dominio di denaro che finanziano e armano gli eserciti. Quindi non smontiamo le guerre senza disinnescare le loro ragioni, senza rinnegare i valori dominanti della nostra società, l'avidità e la competizione di cui ha bisogno il meccanismo di accumulazione della ricchezza, ma non la vita, che è la cosa più preziosa che abbiamo e che siamo chiamati a salvaguardare. Grazie.
Grazie Antonella. Mi sembrava la diretta testimonianza di un impegno che va avanti appunto da 50 anni, come dicevi, e anche veniva molto in evidenza che appunto, come dicevi, le guerre di oggi hanno radici lontane, ecco, magari sono guerre che veramente vanno avanti da decenni e quindi il cammino della pace, ecco, non è una corsa, ecco, purtroppo è un cammino lento, lungo, appunto una marcia. E però insomma in questa marcia ci siamo. Adesso diamo la parola a Franco Uda, componente della Presidenza Nazionale ARCI, coordinatore nazionale in materia di pace, disarmo, diritti umani, solidarietà e volontariato internazionale. E anche portavoce della Tavola Sarda della Pace. Come possiamo leggere nel programma, Franco Uda porterà la sensibilità delle associazioni pacifiste, quindi in senso ampio non solo dell'ARCI ma anche di una vasta gamma di associazioni che sono impegnate in prima fila sui temi della pace. Ecco, perché questo impegno così forte e anche molte volte proprio esplicito, ecco, quasi che si avverta una chiamata a rispondere in prima persona ad una responsabilità che è personale e comune insieme?
Sì, grazie, grazie a tutte e a tutti, anche gli organizzatori per l'invito. Sì, partirei proprio da questo punto che dicevi. E effettivamente il richiamo all'elemento di responsabilità che fa diciamo da cappello concettuale diciamo a questa giornata mi sembra uno degli aspetti più rilevanti, soprattutto in una fase, in un momento in cui la società, a partire dagli individui per finire agli aggregati sociali, sembra invece aver perso questo elemento di responsabilità. Pensiamo solo all'etica pubblica che dovrebbe permeare in qualche maniera l'operato di qualsiasi cittadino e come dire invece la morale religiosa che in aggiunta all'elemento diciamo che è comune a tutti, che provengano diciamo anche da una cultura laica, che dovrebbe invece permeare l'agire di chi ha il credo religioso. Ecco, la responsabilità è sicuramente coscienza del fatto che non viviamo da soli in questo mondo, è sicuramente consapevolezza del fatto di una stretta interrelazione tra le cose che accadono da una parte della Terra rispetto alle cose che accadono dall'altra parte della Terra. Una immagine molto bella che faceva derivare l'effetto di un battito di una farfalla da una parte del pianeta che invece provocava un temporale nell'altra parte del pianeta, ecco, come dire, riassume anche in maniera poetica diciamo, questa stretta relazione che invece oggi sembra abbiamo perso. Non soltanto però voglio dire in termini di rapporto di causa-effetto, ma quasi di circolarità in realtà. Sono terminati i tempi in cui la nostra analisi poteva diciamo, accontentarsi dei motivi per cui scoppiano i conflitti e quali sono invece poi gli effetti dei conflitti stessi. Oggi i conflitti sono cause di altrettanti elementi che ne causano di ulteriori di conflitti. Quindi diciamo, questo elemento circolare deve essere anche un po' ripreso anche nel nostro racconto e nella nostra analisi. È chiaro che diciamo, le cose che abbiamo visto e che a cui facevamo riferimento anche gli interventi che mi hanno preceduto, c'è sicuramente un elemento anche di coerenza. Responsabilità significa coerenza. Coerenza rispetto, per esempio, alle politiche messe in campo dai governi che vogliono affrontare una delle grandi questioni del nostro tempo, che non è una questione emergenziale, che non è cominciata oggi e che non finirà domani, qualunque siano le misure, diciamo, che si prenderanno, che è la questione delle migrazioni. Ecco, mi viene solo da pensare, come dire, il fatto che andare a sganciare delle bombe dall'altra parte del pianeta, rendendo più sole, più povere quelle popolazioni, distruggendo le loro infrastrutture civili, ecco, certo non aiuta il fatto che noi abbiamo tantissima parte da quel continente africano, ma da tutta la parte anche della penisola arabica dove si trova appunto lo Yemen, il motivo per il quale queste persone sono spinte a cercare un futuro migliore per sé e per i propri figli non è certamente quello di cambiare scenario, cambiare panorama, ma quindi diciamo le responsabilità che sono delle responsabilità storiche, cioè, possiamo pensare a tutta la fase coloniale della nostra storia e come abbiamo gestito la parte postcoloniale. E quindi diciamo c'è questo elemento di responsabilità è fortemente legato appunto a quello che facciamo, a qual è la finalità del nostro agire anche nelle politiche pubbliche. E così la responsabilità della politica, perché si parlava prima della fabbrica di bombe in Sardegna, una regione povera, il Sulcis Iglesiente, una regione povera, una parte povera di una regione povera, in cui la politica non trova nessun'altra risposta da dare al bisogno di occupazione di quelle terre che non pensando ad una fabbrica di bombe, ecco, di ben altro diciamo, come modello di sviluppo, che faceva riferimento anche prima a qualcun altro, ci sarebbe bisogno. E in più diciamo, responsabilità è anche coerenza e credibilità. Innanzitutto di uno Stato rispetto alle leggi che si dà. Non possiamo invocare, non può uno Stato invocare il rispetto delle proprie leggi se esso stesso è il primo a violarle. Abbiamo una buona legge, una legge diciamo, che quando è stata emanata era all'avanguardia in tutta Europa. Oggi qualcuno la vuole persino rimettere in discussione. Noi diciamo che può essere migliorata nella sua attuazione, ma quello deve essere, come dire, una cosa che deve rimanere ferma, caposaldo, una conquista fatta appunto da quella società impegnata per la pace e responsabile rispetto alla pace, perché appunto rispetto alla società la responsabilità è uno degli elementi che sostanzia poi il concetto di cittadinanza. Il concetto di cittadinanza è come una medaglia a due facce, nella quale da una parte ci stanno i diritti e, come dire, l'acquisizione di un sistema robusto di diritti effettivamente esigibili, e dall'altra parte ci stanno le responsabilità pubbliche, quindi diciamo il dovere rispetto alla comunità. E quello che diciamo, è stato messo in piedi nella società, da parte diciamo, delle organizzazioni della società civile, che si rifanno diciamo, ad un modello pacifista quindi che traggono spunto da, per esempio dagli scritti di Capitini, che per primo pensò ad una iniziativa nazionale importante che, come dire, simbolicamente facesse marciare, appunto, lo dicevi tu precedentemente, le persone animate da questo fine che è quello appunto della pace. E questa marcia continua oggi tra quelle due città. Assisi è stata citata come il luogo da cui è partita questa mozione comunale fatta all'interno del comune, che sta contagiando molti altri comuni, ed è una cosa interessante questo fronte, diciamo, dei sindaci che si attivano per la pace contro la guerra in Yemen, contro l'esportazione delle armi in quella terra lontana. E oggi appunto la Perugia Assisi è ancora un patrimonio di quella parte di società civile che in qualche maniera ogni due anni pensa di camminare in maniera forte, in maniera simbolica, però molto, molto partecipata, da Perugia verso Assisi. E la mobilitazione che la società civile è stata in grado di generare intorno ai temi della pace è stata notevole negli anni passati, nei decenni passati. Ricordiamo quando fummo descritti come la quarta potenza mondiale, quando scendemmo in piazza contro la guerra in Iraq. E oggi è certo che, diciamo, la capacità di mobilitazione è molto cambiata, molto mutata rispetto al passato, però questo non significa che noi dobbiamo misurare la temperatura del movimento pacifista per le manifestazioni che porta in piazza, nel mentre il movimento pacifista non si è fermato, ha continuato a lavorare, ha continuato soprattutto a specializzarsi, perché oggi c'è un grande bisogno di conoscenza, c'è anche un grande bisogno di controrappresentazione di una realtà che invece ci viene descritta in molti modi tranne in quello giusto. E allora oggi, lo vedremo anche nelle relazioni che seguiranno questo primo panel, effettivamente noi abbiamo, come dire, sviluppato conoscenza, sviluppato controargomentazioni, sviluppato capacità di mettere in campo delle campagne concrete per cambiare, per essere efficaci. Delle volte mi viene da dire più delle occasioni nelle quali, diciamo, abbiamo mobilitato tante persone nelle piazze e nelle vie. Ecco, questa capacità di mobilitazione anche attraverso le campagne, il Nobel per la pace dato alla campagna ICAN per il disarmo nucleare ha esattamente questo senso, il senso, come dire, di una collettività che si impegna e il senso della permeazione nella società di un'idea politica importante, come dire, che guarda al futuro come quella del disarmo nucleare. E la nostra, soprattutto, non siamo mai venuti meno all'attenzione internazionale che abbiamo dato nei confronti della pace. Cioè, o noi guardiamo il mondo oppure non potremmo ragionare in questi termini. E quindi guardare al mondo significa aver guardato per tanti anni e continuare a farlo al conflitto israelo-palestinese per la ricerca di una pace giusta in quella terra, significa guardare oggi quello che accade in Libia, quello che accade in Siria, quello che accade in Yemen, appunto, e stare attenti anche alle lotte di emancipazione, di libertà dei popoli. Ce ne sono tanti che ancora oggi, ritorno sui palestinesi, ma abbiamo il popolo dei curdi, abbiamo il popolo dei Sahrawi che si batte per una libertà e per un'autodeterminazione che per tanto tempo gli è stata negata. Ecco, e quindi la pace, lo diceva prima bene chi mi ha preceduto della Chiesa protestante, ma anche Bruno Bignami precedentemente ancora, non può che essere, come dire, il combinato disposto di tutte queste cose, non può che essere un progetto politico per noi, non è solo un concetto, non è solo l'assenza di conflitto, è un progetto politico in cui si sostanziano le politiche per l'ambiente, il rispetto e la dignità dei lavoratori, che invece di andare a Domus Novas nell'RVM dovrebbe essere data un'altra opportunità per far vivere le proprie famiglie, per sostenere le proprie famiglie. E l'attenzione agli elementi appunto del disagio, quello atomico, ma l'attenzione anche che diamo alla proliferazione delle armi leggere, l'attuale discussione sulla riforma della legge sulla legittima difesa è una bomba a orologeria, scusate la contraddizione, insomma, in termini di utilizzare questo termine, però insomma è davvero preoccupante, e dovremmo gettarci più di un occhio. Però ancora la giustizia climatica è stata ricordata prima, il tema delle migrazioni, il tema di un'economia, di un legame con la finanza, no? E quello che lega appunto, lo diceva molto bene, con un'immagine straordinariamente bella prima Bruno Bignami, il sangue delle vittime con le cravatte di chi porta le responsabilità. Ecco, è lì che dobbiamo indagare. In Laudato Si Papa Francesco lo fa con grande forza e con dall'alto della sua autorevolezza. Il mondo laico ha un po' perso le figure così autorevoli a livello globale e diciamo con piacere delle volte prendiamo in prestito le parole sagge che vengono anche da culture a noi vicine. Ecco, termino perché in questi anni di studio, di applicazione, di campagne, di iniziative, abbiamo anche provato a dare delle forme alle organizzazioni che si occupano della pace, e quindi l'agire anche in rete, provando a mettere insieme competenze, mettere insieme storie, esperienze delle singole organizzazioni. Per quello è importante, almeno per noi dell'ARCI, stare insieme nella rete italiana per il disarmo, oppure nella rete della pace. La rete della pace, che è un'organizzazione che raggruppa sostanzialmente le associazioni democratiche che si battono per la pace in questo momento nel paese, e che avrà nei prossimi 9 e 10 marzo a Bologna la sua assemblea, l'assemblea nazionale. E quello sarà un momento, e così torno a una parte che è stata evocata all'inizio, quella dell'unità. Ecco, noi dobbiamo provare in questo momento a non disperdere le forze e a concentrarci su elementi unitari che ci facciano mettere insieme la complessità del reale attraverso anche la messa a disposizione di pensieri trasversali, circolari, che debbano incrociarsi per la costruzione in qualche maniera anche di una nuova prospettiva, anche politica. E allora l'idea che noi mettiamo a disposizione in questa assemblea che si terrà a Bologna il prossimo 9 e 10 è proprio questo: provare la sfida della unificazione, della riunificazione, di un avvicinamento delle tante vertenze che si sono aperte, quelle sull'esclusione sociale, quella sulle migrazioni, quella sull'ambiente, quella sulla pace, sul disarmo, sui conflitti, ecco, provare a metterle insieme in un'unica piattaforma per provare forse ad affrontare meglio questo periodo davvero complicato. Grazie.
Richiamando tanti concetti, dalla responsabilità come anche coscienza del fatto che non viviamo da soli, mi sembrava che tornava tanto questo concetto, che in fondo viviamo in un mondo interconnesso e interdipendente. La coerenza, la credibilità, una frase forte che dicevi, come fa uno Stato che viola la legge a chiedere il rispetto delle leggi, no? Significativo. E un altro aspetto che volevo sottolineare è questo che dicevi: la mobilitazione della società civile è stata notevole negli anni passati, magari adesso è venuta un po' meno, almeno in quelle forme e con quei numeri. Però allo stesso tempo sottolineavo il bisogno di conoscenza in queste campagne, ecco, questo Nobel per la pace che è stato dato a Iker, di cui fa parte appunto anche Archivio di Sarno, di fatto ha introdotto l'ultimo intervento che vede Luigi Barbato, che appunto lavora all'Archivio di Sarno e coordinatore dell'area di ricerche. E proprio questo ci sottolinea l'importanza, ecco, di studiare questi temi, di formare le coscienze, di formare le persone, di stimolare una cultura della pace. Ecco. Ultimi 10 minuti a Luigi Marzano.
Buongiorno a tutti, sono Luigi Marzano, archivio di Sarno. Oggi sostituisco il professor Simoncelli, che avrebbe dovuto fare lui la relazione, e si è influenzato, si è dato un incarico a me. E ringrazio gli organizzatori e tutti i presenti, rappresentanti delle istituzioni civili e religiose. Il mio intervento vorrebbe ripercorrere un po' le tappe del percorso di responsabilità che il movimento pacifista ha eseguito negli ultimi, direi, 20 anni, più o meno da quando, cioè, per la legge 185 sono trascorsi 30 anni, quasi 29. Però vorrei fare un cappello al mio intervento ricordando le preoccupazioni profonde che ci circondano, e mi riaggancio soprattutto all'intervento di Don Mignan, che ricordava questa folle corsa delle spese militari e degli armamenti. E ricordo a chi non lo sa che la cifra di cui parliamo sono circa 1.700 miliardi di dollari all'anno per spese per armamenti, e questa cifra non tiene conto delle spese per gli arsenali nucleari, di cui non c'è traccia perché sono segrete. E questa cifra è particolarmente toccante, perché alcune istituzioni internazionali hanno calcolato che con un terzo di questa cifra si potrebbero risolvere tutti i problemi della fame e delle malattie, un terzo di questa cifra. Quindi questa follia continua e si perpetua, perché la somma poi di follie nazionali e le percentuali del PIL che viene dedicato agli armamenti è sempre troppo alta. E poi altre preoccupazioni più contingenti. Io penso soprattutto alla disdetta da parte degli Stati Uniti del trattato INF. È vero che questo trattato è un trattato bilaterale fra Russia e Stati Uniti, che fu siglato da Gorbaciov e Reagan nell'85, se non ricordo male, che riguarda il dispiegamento di missili a medio raggio con testate nucleari e senza testate nucleari. E questa disdetta ci riporta rapidissimamente alla guerra fredda, il famoso Doomsday Clock, l'orologio del giorno del giudizio, ripiomba velocemente verso la mezzanotte, cioè verso l'apocalisse nucleare. Altra fonte di preoccupazione è questo conflitto fra India e Pakistan, perché ci preoccupa particolarmente? Ci preoccupa perché sono due potenze nucleari, tutte e due hanno queste armi nucleari in violazione del trattato di non proliferazione. La cosa anche quasi comica è che queste due potenze hanno materiale di armamento, tutte e due materiali americani, statunitensi, quindi c'è un conflitto di interessi anche poi che coinvolge gli Stati Uniti. Detto di queste preoccupazioni, voglio incominciare, farò questo escursus il più breve possibile.
I tempi sono purtroppo strettini.
Quali sono le tappe di questo percorso pacifista di responsabilità, perché poi nel titolo del convegno le nostre responsabilità. Innanzitutto è stata la legge 185 del 90, vi ricordo rapidamente qual era lo stato delle esportazioni di armi prima di questa legge. Avevamo grossi produttori di armi, diciamo il gruppo Fiat e il gruppo IRI all'epoca c'erano, e avevamo dei presidenti del Consiglio, uno in particolare, che era un vero piazzista di queste armi, e si vendevano queste armi ai peggiori dittatori del mondo senza nessun criterio. E questa legge, mi ricordo, non fu facile ottenerla dal Parlamento. anche la Chiesa Cattolica, o almeno alcune frange di esse, parteciparono attivamente all'approvazione di questa legge. Ricordo con simpatia le suore che si incatenarono davanti a Montecitorio, non so se ve lo ricordate, sono abbastanza vecchio per ricordarlo. Poi della legge 185 credo che si parlerà in altri momenti del convegno. Vorrei dire che il movimento pacifista dagli anni 90 in poi ha partecipato a delle reti internazionali, a delle campagne internazionali per mettere fine a certi tipi di armi. Cioè, fino a un certo periodo i trattati internazionali sulle armi riguardavano soltanto le armi di distruzione di massa, atomico, batteriologico e chimico, perché si pensava sono le più distruttive, le più pericolose. Poi invece ci sono state tutta un'evoluzione delle armi dispiegate, armi particolarmente odiose. Penso innanzitutto alla campagna mine anti-uomo. Vi ricordo che l'Italia era un grosso produttore delle mine anti-uomo, la Valsella del gruppo Fiat ha sparso mine in tutto il mondo ed è stato un successo per questa campagna, perché non c'è la produzione, il dispiegamento di mine anti-uomo è stato vietato. Poi c'è stata la campagna contro l'ANS per l'ottenimento di un trattato internazionale sul commercio delle armi leggere. Io all'epoca ero in Amnesty International, mi ricordo, girato l'Italia per questa fotopetizione, che non si firmava la petizione, si faceva una fotografia, e queste foto raccolte in tutto il mondo furono portate in sede ONU e si ottenne, dopo ampia discussione in sede ONU, questo trattato internazionale, e con grossa sorpresa pure gli Stati Uniti firmarono questo trattato, che ancora deve essere abbastanza, ci sono problemi di applicazione ovviamente. Altro problema è altre armi antipatiche, diciamo così, le cluster bombs. Quindi altra campagna contro le cluster bombs, e altro risultato positivo, perché c'è stato un trattato anche contro le cluster bombs. E sempre per andare in fretta, e passo direttamente al trattato ultimo, questo ICAN, o ICAN come volete, del quale io posso dire... Cioè, ci dispiace molto che l'Italia non abbia firmato questo trattato, perché è ovvio, perché in Italia, come voi sapete, esistono degli ordigni nucleari nelle due basi di Aviano e di Ghedi, e quindi non era immaginabile che l'Italia potesse firmare finché queste armi nucleari continuano a restare dove sono. E mi fa piacere, già è stato ricordato, che questa campagna ha avuto il premio Nobel, e quindi siamo tutti partecipi di questo premio Nobel, in quanto Rete Disarmo era membro della campagna ICAN. Dobbiamo sempre inseguire gli scienziati pazzi che creano nuovi sistemi di armi. Ultimo ma non in ordine di pericolosità, questi killer robots per i quali c'è bisogno di una forte mobilitazione, insomma, per avere un trattato anche su questi problemi. Questo riguarda un po' il passato del movimento pacifista, e il presente naturalmente. C'è il discorso della difesa della legge 185, è stato già richiamato. Io vorrei ricordare anche il problema molto italiano degli F-35. Purtroppo non se ne parla più molto, perlomeno sulla stampa, ed è una cosa gravissima, perché questo è un progetto che non ha nessuna valenza, cioè non si sa bene quale sia il sistema, il modello di difesa il modello di difesa sottinteso a questo cacciabombardiere che va a bombardare a 3.000 km di distanza dall'Italia. Purtroppo devo chiudere e ricordare che purtroppo la discrasia fra politica e etica perdura, cioè la politica difende sempre l'industria militare perché pensa che dia profitti e posti di lavoro. A parte il fatto che questo è sempre meno vero con la globalizzazione, per cui i profitti dell'industria militare italiana spesso vanno all'estero e anche i posti di lavoro sono in riduzione, ma poi c'è un problema di fondo, etico di fondo, cioè costruire armi non è come costruire le biciclette o le automobili. È vero che anche le automobili uccidono, ma le armi sono costruite per uccidere, è questo che bisogna ricordarsi. Quindi l'etica va riattaccata alla politica.
Ecco, dobbiamo purtroppo chiudere. Insomma, sono degli spunti intanto, quindi grazie a tutti i relatori per le vostre relazioni e passiamo la parola al secondo panel.